Bene, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, ancora benvenuti a coloro i quali sono collegati e che partecipano a questo ulteriore incontro mensile Italian XMPP Happy Hour, un incontro riservato, ricordiamolo, ai temi relativi al protocollo XMPP. E siamo arrivati alla edizione di novembre. Questo mese, in compagnia con Mario, affidabile e solito compagno di viaggio, abbiamo perso qualcuno per strada, ma speriamo che di trovarli poi presto nei prossimi incontri. E io passerei subito la parola a Mario perché forse ci deve raccontare qualcosa, qualche novità, diciamo, delle ultime settimane. Poi
Grazie
magari riprendiamo, interveniamo, vediamo un po' come fare.
Nicola, grazie,
Parola a te.
buonasera a tutte e tutti, è un grande piacere essere di nuovo qui. Allora, ci sono grandi novità perché la nostra comunità è molto attiva, è frizzante, ci sono tantissime idee e niente, abbiamo deciso di creare un punto di raccolta di tutti quanti le persone interessate al protocollo XMPP e chiaramente il MOOC, il gruppo, la chat non era sufficiente, bisognava creare una porta di accesso, diciamo, più semplice e allora abbiamo pensato di creare un sito che trovate all'indirizzo www.xmpp-it.net, che è un buon punto di partenza per tutti quanti coloro che fossero interessati a conoscere qualcosa, ad avere e leggere documentazione, soprattutto in lingua italiana, e su questo protocollo di comunicazione. E questo è un progetto, diciamo, molto bello, molto interessante. Abbiamo spostato anche il nostro MOOC sotto il dominio xmpp-it.net e ovviamente il MOOC, per chi fosse interessato, è ricercabile nell'indice pubblico dei gruppi di XMPP, che se non erro si trova all'indirizzo search.jabber.com, forse o.org. Poi magari facciamo una ricerca, Nicola, e lo mettiamo nella
Sì,
descrizione.
magari in chat lo indichiamo,
Sì.
nei commenti lo indichiamo.
Ok. E poi abbiamo pensato insieme agli altri amici, chissà se c'è anche qualche amica, magari sotto pseudonimo, nel nostro gruppo, di creare un punto di raccolta e di condivisione dei nostri bot, dei nostri software, sempre chiaramente riguardanti il mondo XMPP e anche dei file di configurazione. E voi trovate questo, diciamo, questo repository generale del gruppo all'indirizzo git.xmpp-it.net. Ebbene, infine abbiamo anche pensato di creare un punto, stiamo sperimentando un'istanza Onecast che stiamo cercando di stressare un pochino per vedere quale sia la risposta del server. Devo dire che fino adesso abbiamo avuto un riscontro ottimo perché anche con un, diciamo, discreto numero di connessioni contemporanee, l'istanza, il software di Onecast sembra molto molto efficiente. E quindi non è escluso
Scusa
che.
Mario, spieghiamo che Onecast è un software per il live streaming
Esatto.
che, diciamo, può servire nelle occasioni nelle quali la community voglia decidere di lanciare un live al di là di questi incontri mensili che facciamo.
Certo. Ma non soltanto live, anche in differita, cioè uno può fare, si possono realizzare delle scalette, dei veri e propri palinsesti e mandare una serie di video in automatico attraverso questo canale di streaming. Quindi chiaramente ha più senso farci le live perché c'è una bellissima chat dove chiaramente si può interagire con chi è in video. Abbiamo fatto qualche esperimento con OBS, abbiamo mandato dei video anche del nostro happy hour, ma anche video del nostro amico Roberto Resoli, quello bellissimo di presentazione di Snicket con l'ingegnere albanese, adesso non mi ricordo il nome, che diciamo. È sicuramente un'ottima occasione per capire meglio anche nei dettagli più tecnici cosa sia Snicket e quali sia il suo funzionamento. Trovate questa istanza di Onkast all'indirizzo onkast. Ovviamente, come tutti gli altri, xmpp-it.net. Vediamo se in futuro creare anche un'istanza di wiki per condividere e quindi per condividere la documentazione, sempre chiaramente in italiano, perché lo scopo di questa iniziativa è di dare un punto di ingresso totalmente in italiano, anche di documentazione, non soltanto di software, al mondo XMPP, in modo da far crescere il numero degli utenti. Devo dire che ultimamente il numero delle persone che seguono il nostro canale XMPP è cresciuto sensibilmente, sicuramente grazie al passaparola, ma anche grazie a questa meritevole iniziativa da parte tua, Nicola, questo XMPP Happy Hour che comunque sta cogliendo nel segno sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda le visualizzazioni sul canale PeerTube, anche per quanto riguarda gli ascolti sul canale del podcast.
Sì, Mario, indubbiamente è decisamente un'iniziativa che, insomma, sulla quale ci ho pensato un po', ma non tantissimo, e poi ho ritenuto che magari potesse essere un'occasione per incontrarsi virtualmente, per scambiare qualche battuta o consigli, suggerimenti, proposte, esperienze e quant'altro.
Sì.
È molto importante dal mio punto di vista che la community venga alimentata dallo scambio di esperienze di altri utenti che possono così riferire quali sono le loro attività, cioè che cosa fanno, perché evidentemente ognuno di noi ha un approccio diverso probabilmente da quello degli altri, chi usa XMPP per lavoro, chi lo usa per esigenze di comunicazione in famiglia o cerchie ristrette, chi lo usa per scopi puramente così di test, eccetera. Quindi è importante poi capire quali siano i feedback di questi utenti per sapere qual è il loro, diciamo, report di utilizzo del protocollo. Volevo aggiungere, senza interrompere, diciamo, la tua descrizione, volevo aggiungere che proprio parlando di community, proprio credo mercoledì scorso forse, si è tenuto un incontro sempre virtuale organizzato da un componente del board di XSF, che è noto come Emus, questo è il suo pseudonimo, che è tedesco, e ha organizzato un evento però tutto in inglese. E la cosa estremamente interessante che è emersa da questo incontro, che era focalizzato sull'invito a tutti i partecipanti a chiarire da quanto tempo usano XMPP, dal 2000, dal 99, da quando è nato il protocollo fino ad oggi, È emerso un dato estremamente importante dal mio punto di vista, perché si è registrato un incremento proprio del numero di utenti e quindi del numero di utilizzo del protocollo negli ultimi tempi. Il workshop è stato organizzato in forma quasi ludica, quasi di gioco, perché è stato condiviso lo schermo, è stato condiviso un pad all'interno del quale si poteva draggare il loghetto di XMPP e andarlo a posizionare sulla timeline che era stata predisposta per capire un po' quanti utenti fossero. Potremmo valutare eventualmente di fare una cosa analoga, non un clone, ma una cosa analoga, un sondaggio per capire poi da quanto tempo la community italiana utilizza questa risorsa, perché sicuramente c'è gente che lo utilizza di grande esperienza, come immagino Roberto, e quindi probabilmente ce ne sono altri che hanno avuto, diciamo così, occasione di testare questo protocollo da più tempo, così come ci sono quelli che invece si sono avvicinati da poco. Ed è anche questo molto importante, perché evidentemente ci incuriosisce sapere cosa ha incuriosito, scusate il gioco di parole, queste persone nel testare e nell'utilizzare poi tutto il sistema, l'infrastruttura XMPP, che ricordiamolo è composto da un account nella forma simile alla forma di un'email, quindi c'è un nick con una chiocciola e un dominio. Che per poter essere utilizzato, quindi c'è bisogno di un server dove c'è un'istanza XMPP e dei client che poi sono quelle applicazioni che servono per comunicare. Poi magari facciamo
Sì.
così una rapida descrizione dei client.
Sì, Nicola, io ho seguito anch'io la settimana scorsa questo incontro telematico in videoconferenza e l'ho trovato molto interessante, ma in generale trovo molto interessante il modo di funzionamento della fondazione che c'è dietro XMPP, che comunque gestisce poi tutti i processi, no, degli XFS e di XEP, scusa, che sono le specifiche
Certo.
di XMPP e la cosa bella è che la trasparenza, cioè sono ovviamente tutta la gran parte del, non so se sia tutto, ma comunque gran parte dell'attività di XEP diciamo della fondazione di XMPP avviene in MOOC e avviene in MOOC liberamente accessibili al pubblico. Io ho assistito ai voti, alle votazioni, è carino, no, prendono le decisioni e votano dentro la chat, è una cosa molto
Sì,
particolare.
questa come membro posso fondare io la testimonianza, perché in pratica l'ho fatta anch'io. È stato realizzato un bot che propone agli aventi diritto al voto e che quindi è in grado di riconoscere chi ha diritto al voto, propone l'elenco dei candidati e poi chi ha diritto al voto può votare, indicando il numero, perché i candidati sono elencati in ordine numerico, per cui abbiamo 1, 2, 3, 4. Uno indica il numero che fa riferimento alla persona e può votare. Il bot acquisisce il voto e poi lo va a registrare, e alla fine emerge, diciamo, automaticamente emerge l'esito del sistema delle
Beh,
votazioni. È molto interessante. Sì,
carina questa
molto
cosa del bot,
interessante.
sarebbe bello riuscire ad ottenere il codice del bot perché potremmo usarlo
Pen
anche
non
noi. Se
penso che sia complicato. Magari
glielo puoi
scrivendo.
chiedere, così
Sì.
magari lo
Non è
installiamo anche noi.
complicato.
È molto carino. Senti, no, quindi è bello perché questa è di fatto un'organizzazione internazionale che cura un protocollo, riconosciuto come standard aperto, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, XMPP è uno standard aperto, e quindi ecco, diciamo, vedere come funziona da dentro, e quindi queste pareti trasparenti della fondazione, sono una bella cosa, secondo me, e quindi un ulteriore incentivo a utilizzare XMPP e anche a farsi coinvolgere nelle varie attività che loro fanno, perché comunque c'è bisogno di persone che si diano da fare e diano una mano. Ecco, da quello che ho capito, loro comunque cercano, a parte il lato tecnico, anche molte, ma cercano molto che altri utenti facciano un po' di promozione, no, dello strumento, in modo che questo strumento sia sempre più diffuso e resti vivo, ecco.
Decisamente sì. Quando ci sono state i primi eventi organizzati dalla Commissione sul DMA, sul DMA, sul Digital Markets Act, sono intervenuti dei rappresentanti di XMPP, hanno partecipato proprio fisicamente a Bruxelles, io ero collegato remoto, e hanno fatto anche degli interventi molto molto apprezzabili dal mio punto di vista, perché si discuteva dei vari sistemi di messaggistica, dei sistemi di comunicazione digitale, e l'intervento di XMPP non è, sta, è stato veramente decisivo, perché hanno fatto degli ottimi interventi. Il DMA ha creato, come abbiamo detto più volte, la possibilità di rendere interoperabili certi servizi. Su questo dobbiamo attendere, perché probabilmente i tempi adesso non sono ancora maturi, però vedremo cosa succederà magari l'anno prossimo.
Marzo, no? Credo il mese di marzo.
Vediamo, perché adesso i grossi player, i cosiddetti gatekeepers, dovranno esporre le loro API per consentire a chiunque voglia, diciamo, creare un'interoperabilità di consentire questa interazione tra i vari sistemi.
Comunque,
Interessante.
io sono già interoperabile con Telegram. Questa è la
Benissimo.
notizia.
Facci capire che hai
Beh,
fatto.
sì, perché poi dopo 1000 sbattimenti sono riuscito a capire cos'è che non funzionava nel mio.
No, ma parti dall'inizio, come hai
Allora,
costruito
sì, un bel
questa cosa?
giorno io decisi di installare Matterbridge, che Matterbridge praticamente è il bridge universale. È un software creato da Mattermost, che è un sistema di messaggistica di natura
Ma io
professionale.
adesso devo fare un po' un intervento cattivo, ma Mattermost mi risulta essere vicino a qualche grosso player.
Sì. Però Matterbridge è open source, quindi diciamo.
Però poi, diciamo, potrebbe venire qualche allergia, diciamo, a certe persone. A me non,
No,
cioè, non a
vabbè,
me.
ma l'importante è che sia open source, perché il discorso è quello. Io ho letto un bellissimo intervento, adesso magari metterò il link nella chat se lo ritrovo, dove appunto si parla proprio della capacità proprio rivoluzionaria dell'open source, no? Perché l'open source è un qualcosa, il software open source è un qualcosa che è destinato a durare nel lungo termine. Perché anche se la compagnia, la società che crea questo software, no? E poi lo condivide, chiude, se anche chiudesse la compagnia
Allora,
che diciamo sviluppa Matrix resterebbe vivo. Per dire.
sì, vorrei aggiungere questo, vorrei aggiungere che quello che dici è assolutamente corretto. Aggiungerei anche che molto spesso, intanto che il concetto che sta alla base del Git, che poi è il linguaggio che governa un po' il well-known GitHub, sul quale poi sono stati realizzati Git, sono stato realizzato Codeberg, eccetera. Il linguaggio che è alla base sotto è sempre il Git, cioè i comandi sono sempre quelli di Git. Ora, è sempre possibile, fin tanto che si tratti di open source, che qualcuno non faccia il fork di un certo progetto, e quindi poi magari, se non dovesse essere più seguito, non dovesse essere più alimentato quel progetto, nulla vieta a chiunque ne abbia voglia e tempo di fare il fork e di coltivare un nuovo progetto modificandolo. Non solo, ma poi voglio aggiungere un'altra cosa. Molto spesso questo, l'aspetto dell'utilizzo dell'open source, molto frequentemente viene così individuato come riservato ai tecnici, quindi ai sviluppatori, a chi lavora, diciamo, agli informatici, chi lavora in questo ambito. Io devo dire che invece ho un'esperienza diversa perché a volte i non tecnici, io mi definisco un non tecnico nel senso che non sono un developer, però ho delle conoscenze che mi consentono di fare installazioni e quant'altro. Potrebbe sembrare che all'interno di una community ci possa essere qualcuno, come per esempio uno come me, che potrebbe lucrare, tra virgolette, beneficiare, diciamo così, dall'open source messo a disposizione senza contribuire, perché poi il principio di fondo è il principio della community, è quello di che ognuno poi dà un contributo proprio al progetto. In realtà non è esattamente così, perché chi non ha delle competenze specifiche in termini di sviluppo del software può rendere dei feedback molto importanti, come a volte è capitato a me, in termini di utilizzo e quindi in termini di segnalazione, per esempio, di alcuni issue che sono decisivi per rimuovere determinati problemi, oppure in termini di comunicazione, cioè di divulgazione, di far conoscere queste determinate
Certo,
piattaforme. Per
ma
cui
infatti, ma
il
infatti.
ruolo della community è a 360 gradi e non bisogna considerare, diciamo, considerarsi fuori da certi contesti, perché comunque è possibile tranquillamente contribuire anche in altro modo. Ecco, non è una contribuzione solo tecnica.
Sì, assolutamente. Poi si viene a creare questo meccanismo virtuoso, no? Del software, poi che diventa di fatto un bene comune. Sotto tutti i punti di vista, no? È chiaro che il software migliora se ci sono degli utenti che ti segnalano dei bug, ti segnalano dei malfunzionamenti o se usando il software ti suggeriscono delle migliorie, delle nuove
Esatto.
funzioni. È fondamentale. Sicuramente non è una cosa di solo per i programmatori, questa cosa qui. Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Ebbene, quindi
Stavi dicendo quindi Matter Bridge.
torniamo al nostro Butterbridge. Beh, Butterbridge, chiunque andasse a cercarselo su GitHub, cioè praticamente ti consente di mettere bridge tra tutti i servizi di messaggistica esistenti, sicuramente quelli più conosciuti. E io, vabbè, io avevo l'esigenza di utilizzare su XMPP con il mio client XMPP dei gruppi di lavoro che ho su Telegram, non avendo nessuna intenzione di installare Telegram sul mio telefono. E allora mi sono, diciamo, avventurato nella configurazione di Matterbridge che, come potete ovviamente immaginare, è sicuramente, essendo così enorme, così grande come software, non è proprio semplicissimo da configurare. Tutto è collegato a un file di configurazione, si chiama matterbridge.toml, che viene collocato in un luogo dell'hard disk a seconda della tipologia di installazione che voi andrete a seguire, a utilizzare. E per gli interessati e gli appassionati di Unhost esiste anche la possibilità all'interno di Unhost di installare Matterbridge. Io in questo caso invece, dal momento che mi sono preso questo serverino da 1 euro al mese, me lo sono messo sopra al serverino, dove c'ho anche i bot tra l'altro, e ho cominciato a smanettarci un po' sopra. E niente, avevo fatto le configurazioni mi sembravano perfette, funzionanti, soltanto che questo bridge non trasferiva i messaggi da un sistema all'altro, quindi io c'avevo nella funzione di debug del software, vedevo che si loggava sia da una parte che dall'altra, però i messaggi non passavano. Alla fine ho scoperto che sbagliavo l'indirizzo del MUC XMPP e quindi vedi, poi alla fine, ma veramente giorni di sbattimento, che quelle volte che tu ti trovi solo nella stanza, la sera tardi con la moglie un po' arrabbiata perché ti estrani totalmente dalla vita della famiglia e ti rendi conto di quanto sei sciocchino a compiere queste imprese, che poi comunque poi alla fine pagano perché con la perseveranza e la cocciutaggine, cosa che comunque ho in grande quantità, sono riuscito poi a trovare la soluzione e adesso devo dire che questo bridge funziona egregiamente, non perde assolutamente colpi. E chissà, magari se ne avrò voglia farò la stessa cosa anche con WhatsApp, vedremo un po'. Non lo so, non sono
Ma
tanto.
quindi Mario, allora fammi capire, quindi attraverso questo Matter Bridge, se non ho capito male, tu puoi, lo dico in maniera atecnica e brutale, per renderlo molto più comprensibile a chi magari ci ascolta e non è un addetto ai lavori, con il massimo rispetto di chi ci ascolta, perché probabilmente sono io che non, ho meno competenze di chi ci ascolta. Comunque, attraverso questo Matter Bridge tu puoi dirottare tutti o gran parte dei servizi, diciamo così, di messaggistica verso XMPP.
No, verso tutti gli altri, tutti verso tutti. Cioè puoi impostare un bridge tra Telegram e WhatsApp, tra...
Ok, no, no, ok, va bene, però no, siccome stavamo parlando di XMPP, mi riferivo a XMPP, quindi in pratica tu puoi indirizzare, diciamo così, un canale, un gruppo, una chat di Telegram verso XMPP, e come descrivici il funzionamento, come funziona?
Sicuramente
Cioè,
allora devi avere due bot. Uno è il bot creato tramite Botfather dentro Telegram,
sì.
che come sapete chiunque l'abbia usato ha un suo numero ID che tu comunque devi impostare adeguatamente e configurare in modo che possa dialogare con l'altro mondo, no? Poi c'è un bot XMPP che di fatto è un GID che tu devi inserire nel gruppo dove vuoi leggere i messaggi di Telegram. In buona sostanza, tu c'hai questo bot che
Ma sei tu che lo configuri o lui lo fa in automatico?
allora il bot
Cioè.
XMPP devi semplicemente creare un GID.
Ok.
Semplicemente creare un GID e inserire nel file di configurazione il nome utente e la password del GID. Per quanto riguarda
Questo
invece il
GID è un
bot,
GID, scusa, questo GID è il tuo GID o ne crei uno a parte,
io ne ho creato una
separato?
parte, io ne ho creato una parte perché vabbè, gestisco un
Per
servizio.
tenere diversificate le tue conversazioni
Esattamente.
del tuo GID personale rispetto a quello
Bravissimo.
del.
Quindi praticamente io ho creato un MOOC privato sul mio server dove ci sono io come utente e c'è questo bot XMPP. Chiaramente il bot XMPP mi trasferisce tutti i messaggi che vengono inoltrati da Telegram, da Botfather, dal bot, non Botfather, dal bot Telegram creato utilizzando questo strumento che si chiama Botfather, che lo dice la stessa parola, il papà di tutti gli altri bot. E chissà perché non hanno detto bot mother. Vabbè, comunque. A me mi sarebbe venuto naturale dire bot mother, comunque. E quindi che cosa succede? Succede che se qualcuno scrive su Telegram, il bot comunica con Matterbridge e Matterbridge poi manda il messaggio su XMPP al bot XMPP, di cui chiaramente Matterbridge conosce le credenziali di accesso, e quindi il fatto che Matterbridge diventa di fatto un client XMPP che posta inoltre i messaggi che vengono pubblicati su Telegram sul MOOC di XMPP. Lo stesso discorso all'incontrario, cioè quando tu pubblichi qualsiasi cosa su
No,
XMPP,
però scusami se ti
nel MOOC
interrompo.
XMPP poi il bot XMPP inoltre il messaggio a Matterbridge poi lo gira nel canale di Telegram.
Ok, ma il mio dubbio è questo, che la mia domanda è questa. Se tu su Telegram hai, per esempio, tre chat con tre persone diverse, lui crea tre MOOC diversi o vanno tutti nello stesso MOOC?
No, no, ascolta, no, tu devi per ogni chat devi creare una cornice di un quadro di come dirlo, una parte della configurazione. Quindi tu crei una configurazione di carattere generale sul sistema, ok? E poi ci sono tante piccole blo tanti blocchi quanti sono le chat, ok?
Ma la mia domanda è questa: se domani mattina qualcuno decide di iscriverti su Telegram, col quale tu non hai avuto
No,
mai, non
no.
lo vedi?
Se io potrei impostare, diciamo, Matterbridge in modo da ricevere anche i messaggi diretti su XMPP, è una cosa che non ho fatto perché a me interessa soltanto leggere i messaggi che passano attraverso questi gruppi.
Determinate chat,
Sì.
diciamo, determinati
Potrei
gruppi.
farla questa cosa, ma non lo faccio perché non mi interessa.
Ma la mia domanda è: se arriva un messaggio, diciamo che se tu volessi impostarlo a livello, diciamo così, globale, se arriva un messaggio da parte di un utente nuovo col quale tu non hai mai avuto scambi su Telegram, Matterbridge ti crea il Muckadoc o che fa? Cioè, come si
No,
comporta?
perché Matterbridge c'ha bisogno del bot. Matterbridge c'ha bisogno del bot in realtà. Senza il bot, quindi c'hai bisogno di un gruppo che ti faccia diciamo, da ponte di trasmissione da specchio, come, non so come dire, guarda.
Sì, io sto facendo questo discorso perché i bridge che ho utilizzato io, per esempio, su Matrix, invece, per esempio, i bridge di Signal o di Telegram, funzionavano in automatico, cioè
Sì.
clonavano praticamente i gruppi che esistevano su Telegram su Signal.
L'ho usato anch'io il bridge su Matrix. Io ho usato sì, ma lì praticamente quello sembra proprio un'istanza Telegram, un'istanza di WhatsApp, di Signal. Sono vari servizi che possono essere utilizzati con questo bridge di Matrix. E lì praticamente tu è come se avessi un client sui server di Matrix, cioè sul server Matrix, che ti restituisce tutto e funziona in maniera diversa. Mentre Matterbridge è molto selettivo, ti consente di essere selettivo. Quindi, come dicevi te, se ricevi un messaggio personale utilizzando il bridge Matrix, Matrix versus Telegram, ok? E questo messaggio viene letto e ti viene trasmesso anche su XMPP, cioè
Ok.
su Matrix, non su XMPP. Praticamente che fa Matrix? Crea una stanza tra te e, diciamo, il corrispondente teorico, che poi in realtà non è neanche teorico, è proprio quel corrispondente là, perché tu di fatto interagisci, almeno da quello che ho capito io usandolo, interagisci con il client che sta sul server dove hai messo il bridge Matrix. Tu praticamente di fatto è come se interagissi con il client del sistema di messaggistica che stai utilizzando e col quale stai bridgeando Matrix. Quindi è una cosa molto, diciamo che Matterbridge è molto più selettivo in questo. Ed è preferibile secondo me. E poi ecco, diciamo che la complicazione intrinseca di avere qualsiasi cosa su Matrix la conosciamo tutti, no? Considera che Matterbridge mi gira su una macchina minima, minuscola, veramente minuscola, e c'ha un'affidabilità al 100% perché fino adesso non ha mai perso un colpo. Devo dire che i bot che ho creato, che sto utilizzando, uno, quello delle notizie, il feed to MOOC, non ha mai perso un colpo, mentre quell'altro, il link bot, quel bot.
Interessante, ma questo come funziona?
Questo è carino perché praticamente utilizzando delle librerie di Python, quando viene pubblicato un qualsiasi link all'interno di un MOOC, fa una chiamata HTTP e praticamente prende il titolo della pagina e lo restituisce all'interno del MOOC. E quindi sì, e quello là ogni tanto mi crasha, quello ogni tanto mi crasha e quindi devo riavviare il servizio. Vabbè, questa è una cosa da migliorare, probabilmente c'è qualcosa che non va nella libreria di Python. E un'altra cosa da migliorare in questo bot: chiunque si collegherà al MOOC XMPP-IT chiocciola conference, mi pare, punto xmpp-it.net, e che se viene fatta la replay, se si replica ad un link, poi il bot ovviamente legge il link e ti restituisce.
Allora
E
ripropone.
questo è ridondante, però già sto lavorando a questa cosa e diciamo probabilmente la prossima versione del bot avrà questa miglioria e quindi tutti quanti i replay che sono stati fatti nell'arco di un'ora, di un arco temporale, io immagino un'ora che sì, mi sembra ragionevole come arco temporale, vengono bloccati e quindi non c'è questa ripetizione. Si presume che il replay sia quasi immediato, no? Quindi alla fine almeno riduce questo strumento, questa modalità ridurrebbe comunque il fastidio, ecco, di vedersi
Ok.
comunque il bot con quella faccia da psicopatico che gli ho dato.
Ma io se tu hai terminato questo momento, diciamo, descrittivo, io
Sì.
vorrei portare l'attenzione di chi ci ascolta alle attività, diciamo, un po' istituzionali che vengono fatte da XSF, che è la fondazione mondiale che governa il protocollo XMPP, e più in particolare sulle attività, diciamo, periodiche. Mi riferisco alla newsletter mensile per la quale provvedo io alla traduzione in italiano, perché c'è stato un episodio, diciamo, abbastanza importante lo scorso mese, che è stato un attacco informatico a dei server che erano su Etzner, che ha comportato, diciamo così, dei problemi, ecco. Allora, in particolare, l'attacco è stato effettuato utilizzando i certificati SSL di Let's Encrypt, in modo tale che, insomma, è stata una sorta di attacco di man in the middle, per cui alla fine si è interposto qualcuno e ha simulato, diciamo, di essere il server dell'utente. Ed è la notizia, diciamo, importante, che poi è stata pubblicata sulla newsletter, e riguarda l'attivazione di questo servizio che si chiama CertWatch, che servizio che è stato sviluppato da un utente del gruppo XMPP, XSF, che si chiama Stephen Weber, il cui nick è Singopolima. È stato molto bravo, sì, è stato molto bravo, perché ha sviluppato questo servizio, peraltro rendendolo disponibile
Quello di
gratuitamente.
Geogram Simpolima.
Sì, esatto. E lui, questo servizio, in realtà, che cosa fa? Penso, io ho visto, ho letto, ho cercato di seguire, non riesco a stare dietro a tutti i messaggi, però ho cercato di seguire un po' anche sul nostro gruppo italiano, e ho visto che c'è stata una fase, un momento in cui tutti quanti cercavano di impostare i record CA per bloccare, diciamo, eventuali attività malevole. E in realtà questo servizio va a leggere, funziona in questo modo: va a leggere i DNS, i record DNS del dominio che viene utilizzato per l'account XMPP, e verifica le configurazioni, e ti dice se conviene impostare i record CA, oppure addirittura può suggerire di impostare dei record TLS, vincolando la generazione dei rinnovi dei certificati SSL di Let's Encrypt, esclusivamente vincolando il rinnovo esclusivamente legati con un particolare riferimento all'utente o alla chiave che ha generato il primo certificato. Questo però comporta, diciamo così, un'attività di impostazione poi lato server, dei comandi di renew di Let's Encrypt, Io ho impostato i miei record, personalmente ho impostato i record di CA sui miei servizi e il problema serio è che riscontrato perché ho dovuto fare generare un nuovo certificato SSL con Let's Encrypt e ho visto che l'impostazione che avevo effettuato su un record CA di un dominio bloccava l'emissione del certificato. Quindi attendo adesso di vedere la scadenza naturale dei certificati che dovrebbero essere protetti per vedere se in automatico Chatbot riesce a rinnovarli rispettando quelle che sono le impostazioni dei record DNS. Però mi sembrava una notizia estremamente importante perché molto spesso noi andiamo, cioè queste sono delle ulteriori misure di sicurezza lato DNS che personalmente ho ignorato per un po' e che invece adesso tornano molto utili. La prova provata, ripeto, è stata quella che, nella quale diciamo, mi sono imbattuto perché nell'andare a rinnovare un certificato il chatbot mi si rifiutava di rinnovare o perlomeno i server Let's Encrypt si rifiutavano di rinnovare il certificato perché leggevano nel DNS il vincolo legato a quel record CA che era stato impostato. Rimosso il record CA, poi ha funzionato tutto regolarmente. Quindi, quando ci rivedremo per la prossima puntata di dicembre, vi saprò dire che cosa è successo
Bene,
perché
no,
ho.
sarebbe bello anche scrivere una guida su come fare, una guida in italiano, perché c'è una bella guida in inglese.
Allora, devo dire, no, devo dire questo, sì, devo dire questo, devo spendere delle parole di apprezzamento per MacJay e per il gruppo di Snicket, perché credo che siano stati gli unici che abbiano pubblicato su un blog in maniera del tutto trasparente un articolo che descrive quello che è accaduto e che descrive anche, suggerisce quali sono i rimedi, comunque gli strumenti da utilizzare per potersi proteggere. Non mi sembra di aver letto altro di specifico in giro, e
Credo
quindi
che
diciamo
MacJay
questo.
sia stato uno dei, diciamo, dei tecnici ad aver scoperto questa
Ma
vulnerabilità.
penso di sì, probabilmente si trova traccia già in qualche issue nei repository di GitHub su questioni precedenti, però. Ecco, io ho apprezzato molto l'intervento che ha fatto
Molto
perché
bello
ha
quello, sì, molto bello.
reso possibile agli altri di guardare, proteggere, vi potete proteggere in questo modo. Questa.
Problema, lo sai qual è il mio problema riguardo a questo fatto qui? È che io non mi posso,
Quale?
se non cambio il server DNS, io non, cioè il gestore dei miei DNS, non posso impostare CA, perché io ho
Perché?
il mio Snicket, ce l'ho collegato a un DNS di Aruba e Aruba non permette, c'ha un DNS, diciamo, limitato.
Ah,
È
ok.
un grosso problema, infatti ecco una delle riflessioni che bisogna fare tutti quanti è quando si prende, compra un nome a dominio con gestione DNS e tutto il resto,
Allora, se posso
prendere
dire la mia.
in considerazione anche questi aspetti qua, perché uno poi si ritrova con un DNS limitato, io non posso impostare tutto, è che è abbastanza
Allora, guarda, io
limitante.
riferisco la mia esperienza. Io attualmente, ma da anni, utilizzo Gandhi.net, che è uno dei più performanti e più grossi provider a livello Europe. Non, ad oggi non ho avuto mai problemi. Ha diciamo, flessibilità nella gestione di vari parametri che riguardano i nomi a dominio, che è estremamente importante. Si possono, diciamo, acquistare o rinnovare o trasferire i nomi a dominio tramite lo stesso Gandhi ed è addirittura possibile modificare i name server, cioè se tu hai un nome a dominio su Gandhi.net e vuoi impostare, per esempio, la dico così, i nomi, il name server, per esempio, di AWS, lo puoi fare.
Sì.
E quindi poi
Questo lo
è
puoi fare
tutto
anche con Aruba, cioè tu puoi
è
usare
mo molto flessibile, ha all'interno nella sezione dei DNS, dei record DNS, credo che ci siano quasi tutti i DNS impostabili. Addirittura si può impostare con una sorta di wizard, oppure si può impostare manualmente se uno sa che tipo di parametri deve indicare. Quindi questa è la mia esperienza su Grandi.net, io mi trovo molto bene. Poi è chiaro che, come dici tu, bisogna fare delle valutazioni preliminari quando si acquistano nel dominio, così come si devono fare delle valutazioni preliminari riguardo, per esempio, a eventuali servizi dove installare proprie istanze su server. Che ti garantiscono, che ti diano certe garanzie, perché magari o sono molto blasonati e costano molto, o sono poco blasonati e non rendono come dovrebbero. Insomma, il discorso, diciamo, non è.
Vabbè, certo, quando tu, in effetti, Nicola, quando tu tieni il server dentro casa, il discorso finisce lì. Hai un altro genere di problematiche, ovviamente. Quando prendi una porzione di server in una VPS, è chiaro che ti devi fidare del fornitore del servizio, perché il fornitore del servizio ha
Però
un
senti,
potere
ma
superiore a quello tuo.
sì, però giusto per dire una battuta, va benissimo il server in casa, però cioè, ci sono degli aspetti da considerare. L'obsolescenza, che è certamente un aspetto importantissimo, perché tu compri una macchina oggi. E fra X tempo quella macchina, la curva di obsolescenza scende e quindi tu non avrai più dopo qualche tempo le performance che potevi avere all'inizio. Secondo, ma è una curva che non scende rapidamente, ovviamente, se le caratteristiche della macchina per i sistemi Linux, non è che stiamo parlando di cali drastici. Il problema, secondo me, più serio riguarda l'aspetto della cosiddetta business continuity, cioè garantire, come dire, l'efficienza del servizio con un'alimentazione continua e quindi gruppo di continuità, e quindi magari non lo so, uno può trovarsi in una zona dove ci sono frequenti sbalzi di tensione e anche il gruppo va giù, o per motivi di sicurezza va giù il server. Cioè, gli svantaggi di averlo in casa sono quelli,
Certo. Su questo
fondamentalmente.
sicuramente, ecco, peccato che non ci sia Roberto. Roberto, torna con noi perché veramente ci manchi tantissimo. In questo momento tu avresti potuto fare, per esempio, un intervento bellissimo perché tu sei un esperto di queste cose. Ti diletti da tanto tempo. Comunque, dai, tornerai anche tu con noi, dai.
Però possiamo fare una proposta, Roberto, se
Sì.
ne ha voglia, se ha tempo, fondamentalmente, di registrarci anche un piccolo video di qualche minuto, di quanto vuole, lo andiamo ad integrare poi
Ma
nel
certo,
video che pubblichiamo.
io Roberto lo manderei a reti unificate perché cioè, veramente è un grande, poi è veramente una persona veramente espertissima e poi beh, di una disponibilità assoluta a condividere le sue conoscenze e questa è una cosa veramente bella da parte sua. E quindi, bene, Roberto ci parlerà la prossima volta del self-hosting dentro casa. Perché comunque è chiaro che tu il self-hosting non lo fai. Sì, teoricamente potresti farlo pure con un PC normale, per carità, però ci sono degli accorgimenti per ridurre appunto l'incidenza dei consumi, per rendere il sistema più affidabile. Poi c'è il tema della rete, perché comunque il traffico è limitato quando tu hai un self-hosting,
Certo.
a meno di non avere delle capacità di banda particolari, ma fuori dal comune. Ecco, a quel punto il livello salirebbe. Diciamo che con una rete normale sì, si può andare bene, però fino a un certo punto, dipende da quello che ci devi fare, ecco, da quello che è l'utilizzo di questo server. E quindi, bene, io Nicola, direi che abbiamo parlato abbastanza.
Sì, vorrei soltanto lasciare un aggiornamento per il prossimo mese. Il nostro appuntamento di dicembre sarebbe fissato per il 19 di dicembre. Tuttavia, al momento io il 19 dicembre ho l'agenda che mi suona e mi dice che forse ho un'indisponibilità. Per cui, come si dice, stay tuned sul
Sì,
MOOC.
decidiamo,
CPP perché
poi.
magari organizziamo, diciamo, una giornata diversa, soprattutto non tanto per discutere, cioè anche per incontrarci e per discutere il CPP, ma soprattutto per farci gli auguri di Natale,
Bello, sì.
delle festività che io apprezzerei molto. Lancio questa proposta per dicembre, inviterei tutti coloro che sono nel MOOC, nella community italiana, inviterei comunque a partecipare al nostro incontro collegandosi, perché da un lato è un'occasione per conoscerci anche solo virtualmente, per guardarsi in faccia e per vedere che faccia ha quel certo nick, e dall'altro perché ritengo, diciamo, che sia un'occasione bella quella di scambiarsi gli auguri per le festività, restando poi magari in contatto sui MOOC. Quindi proporremo questa
Sì,
cosa.
una bella idea. Poi vabbè, chi non volesse mostrare il proprio
Ah,
viso
beh,
lo può fare
rimane oscura la
tranquillamente,
cam, va bene.
e pazienza, però comunque sarebbe bello riuscire a fare una cosa, diciamo, corale, collettiva, dove tutti
Ah,
partecipano.
io l'ho fatto per alcuni gruppi e devo dire che l'esperienza è stata molto bella, per cui invito tutti a pensarci. Poi magari Mario, tu che sei più così, che riesci a scrivere più frequentemente sul gruppo, magari vedi se si può lanciare un sondaggio, un poll sul gruppo, vediamo un po' quale può essere la data, ce la concordiamo un pochettino perché dobbiamo fare i conti, perché tu sai meglio di me che le giornate prima di Natale, quelle prima delle vacanze e quelle prima di Pasqua sono un delirio,
Sono un disastro. Sì, ma
lavorativamente parlando.
già nella mia zona, già è così, già adesso è comincia ad essere un disastro.
Iniziamo, diciamo. Quindi va bene, allora grazie Mario, grazie a te per la partecipazione,
Grazie Nicola.
grazie a chi di voi avrà voglia di ascoltarci, e l'appuntamento resta per il mese di dicembre. Ancora grazie e buona serata, buon proseguimento a tutti.
Buon proseguimento, ciao.